nel discorso stamani da Matteo capitolo 14, sapete bene che è da tanto tempo che prendo il libro di Matteo e prendo discorsi riguardo l'evangelismo, consigli per evangelizzare, cosa vuol dire evangelizzare, come si dovrebbe evangelizzare, cosa potremmo aspettare nella vita di evangelista. E stamane il discorso riguarda più quello che possiamo aspettare nel ministero. La mia speranza per ogni credente che qui stamane è questo, che tutti noi siamo coinvolti pienamente nel evangelizzare la gente che abbiamo intorno, che siamo tutti nel ministero. Poi c'è chi è nel ministero a pieno tempo perché si occupa soltanto della chiesa, il pastore, ma ogni credente, ogni cristiano dovrebbe essere nel ministero a pieno tempo. Sai che è la gente, voi che lavorate nel mondo, che vivete nel mondo, che avete più opportunità di evangelizzare i perduti, quasi più del pastore. Un pastore di una chiesa che il suo lavoro è nella chiesa, a volte deve quasi faticarsi per trovare gente di fuori che vanno evangelizzati. Voi siete in mezzo a loro, lavorate accanto ogni giorno a gente che devono sentire il Vangelo predicato, e voi avete questo impegno, noi abbiamo questo impegno. Dovremmo esserci tutti coinvolti nell'evangelismo, perché è il motivo perché Dio ci ha lasciato qui. Allora Gesù Cristo aveva già chiamato a sé i suoi discepoli e li ha chiamato apposta. Quando arriviamo a capitolo 14, Gesù Cristo aveva già chiamato a sé i suoi discepoli per un motivo particolare. Alcuni di loro erano pescatori e lui dice a loro: seguite me, venite con me e io vi faccio diventare pescatori di uomini. Cos'era lo scopo del ministero di Gesù Cristo in questo mondo e poi il ministero dei discepoli di Gesù Cristo in questo mondo? Diventare pescatori di uomini, cercare uomini, anime perdute che avevano bisogno di sentire il Vangelo, che erano perduti nei loro peccati, che il salario del loro peccato era la morte, che Gesù Cristo era venuto ad intervenire da parte loro, ad essere il sacrificio per loro, per risuscitarsi poi tre giorni dopo dalla morte, vincendo la morte per se stesso e anche per loro. E se loro credono in quello per fede, sono salvati dai loro peccati. E l'opera di Gesù Cristo era quello, l'opera dei discepoli era quello, l'opera che noi dovremmo fare fino ad oggi come discepoli di Cristo è quello: evangelizzare il mondo, essere pescatore di uomini. Ma nella via, in questa via di opera, ci sono problemi. E così arriviamo a Matteo capitolo 14 versetto 22 e vediamo un grosso problema che incontrano i discepoli. Leggiamo fino al versetto 33 e sappiamo bene, conosciamo bene già questa storia. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle. E dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare. E fattosi sera, era là tutto solo. E ovviamente che Gesù Cristo era tutto solo vuol dire che anche i suoi discepoli erano soli, cioè senza Gesù Cristo, almeno senza la sua presenza fisica con loro. La barca intanto si trovava in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma! E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete. Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami. E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse, o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Poi quando salirono in barca, il vento si acquietò, allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo, veramente tu sei il figlio di Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per questa bellissima opportunità che noi abbiamo stamani di essere qui in casa tua, come famiglia, come fratelli e sorelle in Cristo, per adorare il tuo nome, per lodarti e per glorificare il tuo nome. E fino ad ora, Padre, io credo che abbiamo avuto successo nell'adorarti e glorificare il tuo nome. Io prego che ora, tramite la predicazione della tua parola, che il nome ancora sarà lodato e glorificato, che tu sarai onorato. Tramite la predicazione stamani, che noi tutti saremo attirati più vicino a te, che possiamo accostarci più a te, avvicinarci più a te tramite la tua parola. Chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in noi per aiutarci a capire e poi mettere in pratica le cose che impariamo. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora qui voglio considerare, noi sappiamo che qui i discepoli si trovano in mezzo ad una barca, in mezzo al mare, in mezzo di una tempesta, si trovano in mezzo ad una situazione che è completamente fuori le loro mani, non è colpa loro che si trovano lì in mezzo a quella barca, anzi come è scritto in versetto 22, Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca. Loro non erano in quella barca per volontà loro, non erano nemmeno discepoli di Gesù Cristo necessariamente per volontà loro, è stato Gesù Cristo a dire a loro seguitemi, e loro in ubbidienza hanno seguito Gesù Cristo. Poi seguendo Gesù Cristo si trovano in mezzo ad una barca tramite il comandamento di Gesù Cristo che li costrinse a salire in quella barca e andare in mezzo a quel mare, si trovano in mezzo ad una situazione che Dio gli aveva messo lì. Voglio considerare un attimo il motivo, le origini di questi problemi che i discepoli hanno, l'origine di questa tempesta. Tutta la situazione era... sono arrivati lì in tutta quella situazione seguendo Gesù Cristo. E voglio dirvi che quando noi seguiamo Gesù Cristo non è detto che va tutto liscio a quel punto. C'è una predicazione, c'è una dottrina nel mondo che esiste, che c'è gente che predica che tu quando segui Gesù Cristo per fede non ti succede niente di male. Questa dottrina è contrario alle scritture, che quando tu segui Gesù Cristo e hai fede in Dio, non hai mai problemi di salute. E se tu hai un problema di salute è perché ti manca fede in Dio. Non avrai mai problemi di finanziari, cioè se soffri povertà è perché tu non hai fede in Dio. Dio non vuole che nessuno sia povero, e se tu sei povero è perché ti manca la fede in Dio. Non è vero questo, ma esiste questa dottrina nel mondo, ma è una dottrina falsa. Una prova, un motivo perché io so che questa dottrina è falsa è perché per volontà di Gesù Cristo, per volontà di Dio, questi 12 uomini si trovano a seguire Dio, a seguire Gesù Cristo, si trovano in mezzo a questa barca, si trovano poi in mezzo a questo mare e si trovano in mezzo a questa tempesta. La tempesta stessa, chi l'ha fatto? Quei discepoli lì, quei 12 uomini, non hanno fatto niente peccato per fargli arrivare addosso questa tempesta. No, Giona, per esempio, aveva fatto un peccato. La tempesta nella vita di Giona era colpa sua. A volte sì, le tempeste che abbiamo sono colpe nostre, ma questa tempesta che loro affrontavano non era per colpa loro. Non dico nemmeno che Dio ha creato questa tempesta apposta, forse l'ha fatto apposta. e se l'ha fatto apposta l'avrebbe fatto per far crescere la loro fede in Gesù Cristo, va bene, potrebbe essere che Dio ha creato apposta questa tempesta, questa è una possibilità, un'altra possibilità è che questa tempesta esisteva perché il mondo è maledetto dal peccato e le cose non funzionano perfettamente come dovrebbero, anche il tempo non è perfetto come vorremmo sempre, ci sono le tempeste che non sono causate direttamente da Dio, non sono causate da peccati nostri, ma vengono comunque perché questo mondo è maledetto dal peccato. Il minimo che possiamo dire qui è che Dio ha permesso questa tempesta, e questo lo possiamo sempre dire perché Dio comanda, Dio è in controllo. Se viene una tempesta, Dio lo può anche fermare con la sua mano, volendo. Se Dio non ha creato apposta quella tempesta e non vuole che venisse, Lui lo può fermare, non è niente problema. In questo caso Dio non l'ha fermato la tempesta, ha permesso, il minimo che possiamo dire è che Dio ha permesso questa tempesta in vita loro. Allora, questi discepoli di Gesù Cristo, in ubbidienza a Dio, hanno iniziato a seguire Gesù Cristo per diventare pescatori di uomini. Spero che siamo tutti noi in questa stessa condizione, che noi in ubbidienza abbiamo iniziato a seguire Gesù Cristo e diventare pescatori di uomini. È dato per scontato che poi in questa vita che abbiamo deciso di vivere in ubbidienza, per fede, noi troveremo anche noi delle tempeste che ci vengono addosso non per colpa nostra, non perché abbiamo fatto un peccato, forse perché Dio vuole metterci alla prova e sicuramente perché per il minimo Dio almeno ha permesso che affrontassimo quella prova nelle nostre vite. Questo è dato per scontato e noi dovremmo già accettare oggi. Se tu non stai affrontando nella tua vita al momento niente tempesta, voglio che tu sia pronto che prima o poi qualche tempesta ti accadrà nella vita, perché fa parte della vita che noi viviamo. Le tempeste fanno parte della vita, le tempeste che vengono non hanno niente da fare con la tua fede. La tua fede c'entra nella tempesta, sarà importante la tua fede, ma che tu affronti le tempeste nella tua vita non vuol dire che a te manca la fede. Allora, non è detto sempre, in questo caso la tempesta stessa non era colpa dei discepoli, ma ci sono problemi che hanno in questa cosa che poi diventano colpa loro, la situazione diventa più grave per colpa loro, per mancanza di fede. Vediamo in versetto 30, Pietro, vedendo il vento forte, lui ha chiesto di andare verso Gesù Cristo su questa acqua, e in versetto 29 lui esce dalla barca e inizia a camminare, però vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affondare. Allora Pietro qui affronta un problema più grave. Lui ora si trova non solo in mezzo ad una tempesta che non gli fa male, lui si trova in mezzo ad un mare in cui si affonda e sta per morire. Questo problema è un problema suo, questa è colpa sua. Lui gli è mancato la fede in questo caso ed è stato un peccato. Lui inizia a guardare il problema che ha intorno, non guarda più a Gesù Cristo, e in questo aspetto il problema è proprio suo, e noi dobbiamo stare attenti che in mezzo ai problemi di questo mondo che ci capitano per natura, sono normale che ci capitano le tempeste, che noi non rendiamo peggio ancora la tempesta con qualche peccato nostro, perché è ben possibile che una tempesta che affrontiamo diventa peggio ancora per colpa nostra se non la affrontiamo nel modo giusto. Quindi Dio permette le tempeste, noi a volte possiamo renderli peggio ancora come Pietro quando non affrontiamo giustamente la tempesta. Voglio sottolineare qui tre cose, e il titolo del messaggio stamani sarebbe questo: scambiando la paura per la fede. La lezione di questa storia per noi oggi è fede in Dio. Abbiamo letto, e ve l'ho detto che non avevo progettato di dirlo nel messaggio, ma lo dico comunque, Ebrei 11:6, senza fede è impossibile piacere a Dio. Fede è il cuore del nostro rapporto con Dio. Inizia con fede, finirà con fede, e sarà sempre fede che ci porta da dove siamo oggi al momento che finiamo nella presenza di Dio. Sarà la fede che ci porta fino a là. La fede è assolutamente necessario in questo cammino che abbiamo in questa terra. Ma, e voglio considerare stamani questo concetto di scambiare la paura che abbiamo in mezzo delle tempeste di questa vita per la fede, perché non dobbiamo vivere in paura, non dobbiamo avere paura, e la fede per natura cancella la paura, e la paura per natura cancella la fede. Non puoi avere entrambe, non puoi vivere in paura e dire sì, io ho fede in Cristo, ho fede in Dio, però io vivo comunque con ansia e in paura. No, quando tu vivi con ansia e vivi in paura, tu non vivi per fede. Non puoi avere tutte e due. Non puoi. Quando tu vivi per fede in Dio, naturalmente la paura ti scappa, non ce l'hai intorno la paura quando vivi per fede in Cristo. Voglio sottolineare le tre paure che i discepoli hanno qui. Il primo motivo per cui abbiano paura qui, non è scritto proprio la parola paura o ansia o niente, però è un motivo per avere paura. Abbiamo visto che erano soli, erano senza Gesù Cristo. Gesù Cristo era da una parte e loro da un'altra parte. Si sentivano soli. Io dico si sentivano soli perché in realtà sappiamo che Dio è sempre presente, Dio è onnipresente, e Dio era con loro, ma non avevano quella presenza fisica di Gesù Cristo con loro in mezzo a questa tempesta. Si sentivano soli, erano impauriti per questo fatto. Secondo motivo per cui avevano paura, e qui ora abbiamo proprio la parola paura, o forse un'altra parola, versetto 25 e 26, dice: allora alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono. Non abbiamo la parola paura, ma si turbarono, e dissero: è un fantasma, e si misero a gridare dalla paura. E ora abbiamo la parola paura. Il secondo motivo perché hanno paura qui è perché quando gli arriva l'aiuto che gli servono nella vita, non lo riconoscono, non sanno questo che gli viene incontro, di quale spirito sia, e rimangono un po' confusi, perché ci sono tanti spiriti nel mondo. C'è uno buono, c'è lo spirito di Dio, poi ci sono tanti spiriti malvagi, e loro, vedendo questa forma venire verso di loro, dicono: ma che spirito è questo? Forse è un fantasma questo. Non l'hanno riconosciuto subito come Gesù Cristo, e hanno paura perché quando arriva l'aiuto che gli serve, non l'hanno riconosciuto per quello che era, cioè il Signore. Terzo motivo per la paura era proprio per la tempesta. In versetto 30, Pietro, vedendo il vento forte, ebbe paura. Cioè, vedono le onde, il vento crea le onde, la tempesta in generale, e con l'occhio attaccato a questa tempesta gli viene paura. Allora, noi abbiamo queste stesse paure nella nostra vita. Anche noi a volte ci sentiamo soli nella vita, ci sentiamo a volte, non sentiamo sempre la presenza di Dio nella vita, e questo è motivo per paura. A volte ci viene l'aiuto, abbiamo un problema, e ci sono tante voci che dichiarano di essere l'aiuto che ci serve, però noi sappiamo che dovremmo seguire soltanto una voce. E come possiamo distinguere fra la voce vera, fra lo spirito vero che dovremmo seguire, e quello che magari è uno spirito falso, uno spirito del maligno che non dovremmo seguire? Non dovremmo cercare il nostro aiuto da quello spirito, perché sarebbe sbagliato seguire quello. Forse ci farebbe male, invece di aiutarci ci farebbe male. Forse è un trucco anche noi abbiamo questo problema. E poi anche noi abbiamo la tempesta proprio in cui ci troviamo, che ci potrebbe causare del paura, dell'ansia, se viviamo con l'occhio attaccato a quel problema. Io voglio provare stamani a considerare come possiamo affrontare questi problemi di paura. Noi abbiamo il problema a volte di sentirci solo. Questi erano soli, si sentivano soli. Non avevano Gesù Cristo proprio accanto a loro, e loro vivevano in un momento, un periodo della storia molto particolare, che loro potevano avere Gesù Cristo insieme a loro. Noi non lo possiamo avere ora, perché Gesù Cristo è tornato ad essere col Padre e non ce l'abbiamo Gesù Cristo qui con noi. Però Gesù Cristo in Giovanni capitolo 14, prevedendo questo fatto, ha detto ai suoi discepoli, e vale per noi oggi, che nella sua assenza avrebbe mandato il suo Spirito Santo a dimorare in noi. Sarebbe un altro discorso per un altro giorno, ma noi sappiamo bene che lo Spirito Santo di Dio dimora in noi come credenti oggi, e Dio non ci manca mai, la presenza di Dio non ci manca mai. Noi abbiamo sempre lo Spirito Santo di Dio che dimora in noi. Noi abbiamo anche la parola di Dio. In quanto hai la parola di Dio nel tuo cuore, hai Dio nel tuo cuore. Gesù Cristo è la parola è Gesù Cristo, e noi abbiamo qualcosa di fisico al quale possiamo aggrapparci in mezzo ai problemi. Il problema è questo: noi siamo esseri fisici. E i nostri problemi, i nostri tempesti sono tempesti fisici, non sono sempre spirituali, abbiamo anche tempesti spirituali, ma oggi stiamo parlando di una tempesta fisica. Questo era vento, onde, pioggia, tutta roba fisica, non era una cosa spirituale. E anche noi abbiamo in questa vita di evangelista, questa vita in cui noi abbiamo detto sì, va bene Gesù Cristo, io ti seguo. Io voglio essere un pescatore di uomo, però ci troviamo in mezzo a questo mondo che è pieno di tempeste. C'è qualcuno qui che non ha tempeste fisiche nella vita, che non affronta problemi fisici nella vita. Nessuno può alzare la mano e dire io sono privo di problemi. Tutti noi abbiamo problemi. O problemi familiari, o problemi con soldi, problemi con salute, problemi di lavoro. Noi siamo pieni di problemi fisici, ma come possiamo affrontare questi problemi fisici? Con uno spirito che dimora in noi, o con una parola di Dio. A volte diventa quasi difficile, come pastore, che per me la risposta ad ogni problema è una risposta spirituale, dire a qualcuno che ha bisogno di soldi, io pregherò per te. Perché che fanno le preghiere quando mi manca pane per la mia famiglia? Che mi fanno le preghiere quando ho problemi in famiglia, che sembra una preghiera non è sufficiente? Noi abbiamo la parola, noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio in noi, ma dov'è la presenza di Dio che ci aiuta, che Dio è Spirito? Dov'è questa presenza fisica che ci aiuta con i nostri problemi fisici? E noi abbiamo lo Spirito, noi abbiamo la parola, e dobbiamo affrontare tempeste fisiche con lo spirituale. Come sono due mondi diversi, come possiamo affrontare problemi fisici in modo spirituale? Perché sono due mondi completamente diversi. Prima di tutto noi dovremmo ricordare che lo Spirito di Dio che dimora in noi è lo stesso che ha creato il fisico. Il fisico e i problemi fisici che noi affrontiamo sono tutti creati da Dio. Ti manca cibo? Dio ha creato il tuo corpo bisognoso di cibo, e Dio ha creato anche il cibo per il tuo corpo. Ti manca qualcosa nella vita? La tua vita te l'ha dato Dio. Tutto quello che ti serve per vivere te l'ha dato Dio. Quindi ricordati questo: i tuoi problemi fisici, lo Spirito Santo di Dio che dimora in te è quello che ha creato tutto il fisico che ce l'ha intorno, e lui è più grande di ogni problema fisico che tu potresti mai avere, e lui è pienamente in controllo di ogni problema fisico che tu potresti mai avere, e lui è più che capace di risolvere problemi e soddisfare bisogni qualsiasi che noi potremmo avere che riguardano il fisico, anche se lui è spirito. E noi dobbiamo affrontare il problema fisico in modo spirituale. È possibile, i due mondi possono incontrarci e lo spirito può risolvere problemi fisici. Voglio darvi due versetti per aiutarci a capire come con la presenza dello spirito in noi affrontare problemi che sono problemi fisici. La tempesta è fisica, e non è spirituale, è acqua, pioggia, vento, onde, sono cose fisiche, ma ci vuole lo spirito per acquistare, per conquistare il problema. Voglio leggere Proverbi capitolo 3 e versetto 6. Come affrontiamo con lo spirito, come affrontiamo problemi che sono fisici? Proverbi 3, 6 dice, va bene, leggiamo anche versetto 5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Vedi, il tuo intendimento è fisico. Tu te ne intendi secondo un intendimento fisico, perché tu sei un essere fisico e non puoi fare altro che appoggiarti sulla tua esperienza che è fisico, la tua mentalità che è fisico, e appoggiarti sul tuo intendimento. Ma noi dobbiamo confidarci, cioè avere fede in Dio. Versetto 6, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Riconoscere Dio in tutte le tue vie è un atto spirituale, è un fatto spirituale. Tu, nel tuo cuore, nella tua mente, in ogni piccola cosa della tua vita, riconosci Dio. Quando ti alzi la mattina, quando ti svegli, riconosci Dio. Quando ti prepari per andare a lavoro, Dio in mente, riconosci Dio in ogni aspetto della tua vita e guarda che succede. Lui raddrizza i tuoi sentieri. I tuoi sentieri sono cose fisiche, è la vita che tu vivi ed è una cosa fisica, ma lo affronti in modo spirituale. Come? Riconoscendo Dio in ogni aspetto della tua vita, cioè Dio nella tua mente, Dio nel tuo cuore. Tu vivi la tua vita nella presenza di Dio, riconoscendo che Lui è presente con te, tu hai lo Spirito Santo di Dio in te, Lui sa ogni pensiero che tu pensi, Lui sente ogni parola che tu dici, sa ogni azione della tua vita, conosce il tuo cuore e lo conosce meglio che tu lo conosci, Lui conosce la tua mente e capisce la tua mente meglio che tu capisci la tua propria mente, e tu devi vivere in quella presenza lì, nella presenza di Dio, riconoscendolo in ogni aspetto della tua via, e guarda, Lui poi addrizza il tuo sentiero. Lui guida te nello fisico, nel tuo sentiero, mentre tu dai l'enfasi della tua vita riconoscendo Dio nel spirituale. I problemi sono fisici, la tempesta è fisica, ma lo affrontiamo nella presenza di Dio in modo spirituale. Guardiamo anche Matteo capitolo 6 e versetto 33. Stiamo considerando come possiamo affrontare tempeste fisiche quando non abbiamo la presenza fisica di Dio accanto a noi. Questi discepoli erano in mezzo a una tempesta, una barca, senza la presenza fisica di Gesù Cristo. E come si fa? Anche noi oggi non abbiamo la presenza fisica di Gesù Cristo, di Dio con noi, però ce l'abbiamo lo Spirito Santo di Dio in noi, e abbiamo la parola di Dio che possiamo leggere, possiamo averla nel cuore. Come poi utilizziamo queste cose per affrontare problemi fisici? Matteo 6, 33, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e guarda, questo è spirituale. Cercando il regno di Dio, cercando la sua giustizia, questa è tutta una vita spirituale. Quindi io metto l'enfasi lì e guardo che succede. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quali sono queste cose? Vestito, casa, cibo, bere, tutto quello che ci serve per vivere, tutto il fisico che ci serve per vivere questa vita, per affrontare la tempesta della vita, cioè vivere, lo troviamo, ci sarà sopraggiunto seguendo lo spirituale. Come affrontiamo tempeste fisiche nello spirito, nella presenza di Dio? Cerchiamo per prima il regno di Dio, cioè l'enfasi della mia vita deve essere sul regno di Dio, sulla sua giustizia. E io mentre seguo quelle cose, in modo miracolosamente, Dio sopraggiunge a me tutto quello che serve per vivere una vita fisica. È molto difficile questo, perché sono due mondi che sembra che non hanno niente da fare uno con l'altro. Infatti a volte la gente cerca di separare due vite, hanno una vita spirituale e hanno una vita fisica, e le due non si incontrano. Ci sono persone che credono che funziona così: io ho un aspetto della mia vita che è fisico, ci devo pensare io, ci penso in un certo modo, in quel mondo lì, mi comporto in un certo modo nel mondo fisico, e poi ho anche un altro mondo che è spirituale, e in quel mondo penso in un altro modo, mi comporto in un altro modo, ma non è così. Lo fisico lo affronti attraverso lo spirito. Noi abbiamo la presenza di Dio in noi e noi andiamo verso quello, riconoscendo Dio in ogni aspetto della nostra vita spirituale. Riconosciamo Dio e Lui addrizza il sentiero, cioè Lui si occupa dello fisico. Cerchiamo prima il regno di Dio, cerchiamo prima la sua giustizia e tutto il fisico ci sarà sopraggiunto: casa, bere, cibo, tutto quello che ci serve per vivere ci sarà sopraggiunto mentre noi cerchiamo per prima il regno di Dio. Noi abbiamo tempeste fisiche, abbiamo per affrontare queste tempeste lo spirito. Funziona? Certo che funziona. Certo che possiamo affrontare problemi fisici attraverso fede in Dio, attraverso riconoscendo Lui in ogni nostra via, cercando prima il regno di Dio. Non è che prima penso al fisico: guarda, se io potessi solo risolvere queste tempeste della mia vita, inizierei pienamente a cercare Dio. Non funziona così. Non risolvi la tempesta e poi, una volta che hai risolto tutti i problemi della vita, vai verso Dio. No, tu vai verso Dio e Dio risolve i problemi della vita. Quante volte abbiamo sentito persone dire: non riesco a dedicare la mia vita a Dio, non riesco a seguire il spirituale perché ho troppi problemi fisiche che devo risolvere prima. Se avessi tutti i miei problemi risolti, a quel punto seguirei Dio. Non funziona. Purtroppo anche noi credenti ci troviamo in queste situazioni, cercando di risolvere i nostri problemi fisici, pensando: ma guarda, se io potessi mettere a posto la mia vita, poi seguirei Dio, sarei più fedele che mai a Dio, sarei il discepolo più grande fra tutti. Se io potessi in qualche modo risolvere queste tempeste nella mia vita, a quel punto io sarei libero a seguire Dio. Ma non funziona così. Funziona nell'opposto. Prima seguiamo Dio, riconosciamo Lui in ogni nostra via, cerchiamo il suo regno, cerchiamo la sua giustizia, e poi tutte quelle tempeste si risolvono, perché lo fa Lui. Lui è più grande di quella tempesta che hai nella tua vita. Lui ha creato il tuo corpo bisognoso di tutto quello che ti serve in questa vita, e ha creato tutto quello che ti serve per vivere questa vita. Lasciamo quelle cose nelle sue mani e noi andiamo verso questi problemi, queste tempeste della vita, risolvendoli in modo spirituale. Anche se non viviamo nella presenza fisica di Dio, noi dobbiamo farlo in modo spirituale. Va bene, è possibile, si può fare, e dobbiamo vivere così. La soluzione alla paura che abbiamo è di affrontare i problemi fisici in modo spirituale. Ce la facciamo riconoscendolo in ogni nostra via, cercando prima Lui e la sua giustizia, e tutto quello si pensa a se stesso, Dio ci pensa. Allora anche noi abbiamo questo problema nella nostra vita, che in mezzo alla tempesta, in mezzo ai problemi, noi potremmo essere anche inondate di soluzioni, di aiuti, tramite libri scritti, tramite persone che si presentano come consigliatore, tramite dottrine, tramite tante cose. Gli aiuti nel mondo sono quasi senza limiti. Però noi sappiamo bene come cristiani che noi stiamo seguendo Dio, noi stiamo seguendo Gesù Cristo e noi non vogliamo seguire qualsiasi nel risolvere i nostri problemi. Noi vogliamo seguire Dio, invece siamo inondati da scegliere quale spirito seguo. Questi avevano, che veniva verso di loro una forma, una figura, e non sapevano se quale spirito era, pensavano che forse era una fantasma. Vi voglio leggere Primo Giovanni. Noi abbiamo questo problema fino ad oggi e in qualche modo dobbiamo affrontarlo, di indovinare chi è, qual è la via giusta da seguire. Sento tante voci intorno a me. Qual è quella voce giusta che devo seguire? Primo Giovanni capitolo 4, leggiamo versetto 1 fino al versetto 6. Carissimi, non credete ad ogni spirito. E qui abbiamo un avvertimento. Dio sapeva 2000 anni fa che oggi, nel 2023, avremmo avuto questo problema di tanti spiriti, tante possibilità da seguire. E un problema grosso è che le vie sbagliate sono parecchi, sono tanti. La via giusta è unica. C'è soltanto uno che dovremmo seguire. Invece abbiamo tante scelte. Una è giusta, però le scelte sono senza numero. Io voglio assicurarmi che io sto seguendo sempre Dio in mezzo a questa tempesta. Non voglio sbagliare qui, perché sbagliando, chissà quanti errori commettiamo sbagliando. Potrei perdere tante cose, potrei perdere la mia famiglia, potrei perdere il mio rapporto con Dio se non seguo lo spirito giusto. E così Giovanni, scrivendo, dice: carissimi, non credete ad ogni spirito. Ogni voce nella tua vita che si alza dicendo: oh, ascolta me, io ti aiuterò con i tuoi problemi, non è sempre la voce giusta che tu devi seguire. E noi dobbiamo essere bravi ad intenderci: non credete ad ogni spirito. Satana ha sempre provato a creare confusione nel mondo, ha sempre messo in mezzo uno spirito sbagliato, una voce sbagliata, per farci inciampare, per farci seguire una via sbagliata. Non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Oggi, questa è la situazione del mondo oggi. Noi abbiamo problemi dappertutto, tempeste sempre, ogni giorno una nuova tempesta, va bene, normale. Noi cerchiamo di risolvere questi problemi fisici in modo spirituale e poi siamo inondati da tanti che ci offrono aiuto. Ma questi che ci offrono aiuto sono spiriti giusti? Sono falsi profeti che vogliono ingannarci, che ci vogliono far inciampare? Quale spirito è che ci guida? Loro avevano, dicono in versetto... versetto 26, i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, non sanno se è il Signore o non è il Signore. Noi dobbiamo indovinare, loro dovevano sapere in qualche modo se era Gesù Cristo che gli veniva incontro per aiutare. Versetto 2 di Primo Giovanni capitolo 4 dice: da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Volete sapere quale spirito seguire? Volete la chiave per sapere se sto seguendo lo spirito giusto o uno spirito sbagliato, se è un fantasma o se è davvero il Signore? Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, cioè il Vangelo. Chi segue il Vangelo, che Gesù Cristo è venuto nella carne, figlio di Dio, Dio nella carne, per essere il sacrificio per il nostro peccato, che la sua morte sulla croce era per il peccato di tutti nel mondo, che 3 giorni dopo la sua morte risuscitò dalla morte, vincendo la morte per sé e per tutti. Allora chi confessa questo, chi confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. Quindi chi predica il Vangelo puro è da Dio. Se tu nella predicazione di qualche profeta, di qualche predicatore noti, che in qualche modo svia dal puro Vangelo, aggiungendo qualcosa, togliendo qualcosa, tu sai che quello è uno spirito sbagliato, non lo segui, non lo ascolti, cerchi quello che predica il Vangelo puro, senza sbagliare in modo alcuno. Versetto 3 di 1 Giovanni capitolo 4, e ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne, non è da Dio, e questo è lo spirito dell'anticristo, che, come avete udito, deve venire, e ora è già nel mondo. Guarda, dobbiamo stare attento. Ogni persona che predica Dio, ogni persona che nomina il nome di Gesù Cristo, non è che lo fa nel modo giusto, e non è che dovremo seguire ogni voce che ci offre aiuto, che ci offre aiuto spirituale. Noi dobbiamo intenderci, chi predica Gesù Cristo, chi lo predica nel modo giusto, puro, secondo quello che abbiamo davanti a noi nella Bibbia, quello lo dobbiamo seguire. Satana è nel mondo, era già nel mondo 2000 anni fa, era già nel mondo 6000 anni fa, ingannando con false predicazioni, con un falso spirito. La gente ha sempre dovuto stare attento che lo spirito che segue è quello di Dio. Versetto 4, voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti. Cioè noi abbiamo già vinto Satana, però c'è sempre la possibilità di inseguirlo, anche se l'abbiamo già vinto, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E voglio dirci questo, che Dio che dimora in noi, lo Spirito Santo di Dio, è più grande di quello che è fuori. Andiamo avanti seguendo quello che abbiamo in noi, in amore. Versetto 5, essi sono dal mondo, per questo parlano di cose del mondo e il mondo le ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo riconosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Questi discepoli hanno uno spirito che viene indosso a loro, non sanno cosa sia, non sanno se è Gesù Cristo o un fantasma, e sono impauriti perché non sanno più cosa seguire. Noi abbiamo questo stesso problema. Ci sono tanti trucchi nel mondo, c'è tanto inganno nel mondo. Satana lo fa apposta, lo fa nelle chiese, lo fa dappertutto, mille strade sbagliate. Noi vogliamo seguire quello spirito giusto, quello che abbiamo in noi, quello che è più grande del mondo. Seguiamo il Vangelo puro e seguiamo lo spirito giusto. Allora anche noi abbiamo il problema di affrontare i problemi fisici senza la presenza di Dio fisico. Cioè affrontare problemi fisici nello spirito lo possiamo fare facile. Anche noi dobbiamo indovinare quando seguiamo l'aiuto, quando l'aiuto ci viene incontro, dobbiamo indovinare, dobbiamo essere svegli ad intenderci fra i diversi spiriti che ci sono, perché ci sono tanti falsi, e lo possiamo fare seguendo quello che è noi, che è più grande di quello che è nel mondo. Ma anche noi creiamo a volte, come ha fatto Pietro qui, dei problemi per noi stessi. In mezzo a questo problema che era permesso da Dio, in mezzo a questa barca in cui Gesù Cristo gli ha costrinto a salire dentro, in mezzo a questo mare che Dio ha creato, in mezzo a tutto questo che era una situazione, diciamo fra virgolette, di Dio, c'è anche posto per un errore da parte loro, e lo commettono, almeno Pietro lo commette. Anche noi dobbiamo stare attenti che in mezzo ai nostri problemi non creiamo problemi più grossi per noi stessi, togliendo l'occhio da Gesù Cristo. Il modo in cui noi evitiamo questo problema, cioè di trovarci in mezzo ad una tempesta e poi rendere peggio ancora la situazione, è di tenere l'occhio su Gesù Cristo per fede. Guardiamo che succede. Vedono il Signore che gli viene e dicono... Gesù parla a loro dicendo: rassicuratevi, sono io, non temete, quindi non dovete avere paura. Allora Pietro, a base di questo, con grande coraggio, dice: va bene, io voglio seguirti, io voglio nemmeno aspettare che tu vieni a me, io voglio venire a te. A proposito, questo atteggiamento ci vuole da parte nostra. Noi, Gesù Cristo sta venendo verso di noi sempre, però noi dovremmo anche andare verso Gesù Cristo e incontrarci con Gesù Cristo. Non credo che sia una cosa sbagliata qui che Pietro esce dalla barca. Non importa dove sei nel mondo, o nella barca in mezzo alla tempesta, in mezzo al mare, in mezzo alla tempesta, se Gesù Cristo è lì con te e se tu hai l'occhio attaccato a Gesù Cristo, tu puoi fare cose straordinarie nella vita, affrontare cose impossibili per fede in Gesù Cristo. Il problema è questo, quello che ha fatto Pietro dopo. Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua per venire da Gesù. Ma ora ecco, entra un altro problema. C'è già un grosso problema, immenso problema, tempesta. Non colpa di Pietro. Lui non ha fatto niente che gli viene addosso questa tempesta. Ma guardo ora, vedendo il vento forte, fino ad ora lui aveva l'occhio attaccato a quella fantasma, che poi ha capito era il Signore, non era un fantasma. E vuole andare verso quello, va bene. Poi a un certo punto smette di guardare lì e gli guarda intorno. Guarda, vede il vento, lui vede le onde e inizia a considerare quelle cose. Ebbe paura e cominciando ad affondare, grido dicendo: Signore, salvami. Il problema per Pietro ora è più grave. La tempesta fino a questo punto non gli toccava. Sì, va bene, in mezzo ad una tempesta, però ancora non gli era fatto niente di male. Ora invece si affonda, ora sta per morire. Perché? Perché lui ha fatto aumentare il problema togliendo l'occhio da Gesù Cristo. Sai, Pietro non ce la faceva ad affrontare quei problemi nella sua propria potenza e guardando, cioè pensando, meditando su quei problemi, non riusciva ad affrontarli. Lui riusciva ad affrontare il problema, il tempesta, soltanto guardando a Gesù Cristo. Ebrei capitolo 12, versetto 2, ci dice come dovremmo vivere questa vita, guardando a Gesù Cristo. Leggiamolo insieme. Con l'occhio fisso a Gesù Cristo, per fede, noi viviamo questa vita. Ebrei capitolo 12, e teniamo le Bibbie aperte lì, perché voglio leggere un versetto da capitolo 11, Ebrei 12, 2 dice: tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio, si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Allora noi viviamo questa vita con l'occhio fisso su Gesù Cristo. Al momento, in mezzo a questa grande tempesta che chiamiamo la vita, al momento che tu cerchi di fare grandi cose per Gesù Cristo, per Dio, e vai verso Lui, la tempesta poi ancora più grossa quando ti entri in mezzo al mare, esci dalla barca e tu vai a seguire Gesù Cristo e poi togli l'occhio da Gesù Cristo, non ce la fai a viverlo più. Anche tu affondi in mezzo alla tempesta, in mezzo all'acqua di questa vita, se lo vivi senza l'occhio fisso su Gesù Cristo. C'è soltanto un modo per affrontare la tempesta di questa vita, con l'occhio fisso su Gesù Cristo. Guarda cosa è scritto in Ebrei capitolo 11, versetto 15, che sta parlando di personaggi storicamente grandi di fede, persone come Abramo, come Enoch, come Abele, come Adamo, persone di grande fede in Dio. Cosa è scritto di loro in versetto 15 di capitolo 11 di Ebrei? E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto tempo per ritornarvi. Le persone di più grande fede che ci sono mai stati nella storia, se avessero avuto in mente loro il mondo, se avessero avuto in mente le cose di questo mondo, non sarebbero riusciti a vivere la vita per fede. E qui un'altra volta vediamo che non possiamo fare tutte e due. Noi non possiamo vivere per fede ed avere l'occhio attaccato anche al mondo. Tu non puoi pensare alla tempesta ed anche vivere per fede, perché quando vivi per fede non hai in mente la tempesta. La tempesta è niente per te quando vivi per fede. Quando tu vivi con l'occhio attaccato a Gesù Cristo, tu non hai tempo di vedere la tempesta intorno a te. Non ti tocca, non ha potenza su di te e tu stai andando verso Gesù Cristo. Ma i personaggi di fede più grandi che sono mai esistiti, Abramo, se avesse avuto in mente il mondo del quale era uscito senza avere l'occhio fisso su Gesù Cristo, perché Abramo viveva con l'occhio fisso su Gesù Cristo, Abele viveva con l'occhio fisso su Gesù Cristo, e se non avessero vissuto così, loro sarebbero tornati nel mondo. E anche tu, se non vivi la tua vita con l'occhio fisso su Gesù Cristo, come questi grandi personaggi di fede, come Pietro, anche tu non riuscirai a vivere nella tempesta, non riuscirai a vincerla. Non puoi vincere questo mondo se non vivi con l'occhio attaccato a Gesù Cristo. Allora, che ruolo abbiamo noi nella tempesta? Fede e ubbidienza, basta. Non abbiamo niente altro ruolo nella tempesta. Tu non devi risolvere la tempesta, tu non devi fare niente nella tempesta, soprattutto non dovresti considerare o guardare la tempesta. Tu devi vivere per fede e ubbidienza in Gesù Cristo per vivere nella tempesta. La tempesta ci sarà per tutti, forse ogni giorno. Beati noi se qualche giorno della vita la tempesta non ce l'abbiamo. Il mondo ce l'abbiamo intorno, noi viviamo in mezzo ad un mondo che è una tempesta e ci dobbiamo vivere. Che ruolo ho io in tutto quello? Ubbidienza e fede. E basta, non devo pensare ad altro. Al momento che toglio l'occhio da Gesù Cristo, cercando di risolvere il fisico con mezzi fisici, al momento che non cerco più di indovinare gli aiuti che mi vengono incontro, se sono spiriti veri o spiriti falsi, a quel momento mi perdo, vivo in paura e non vinco più la tempesta. Non devo nemmeno vincere la tempesta, perché è tutto nelle mani di Dio. Allora il ruolo di Dio in tutto questo cos'è? Allora la tempesta è sua, lui lo può permettere, lo può mettere apposta, lo può fermare quando vuole. Noi vediamo qui Gesù Cristo ad un certo punto dice al vento tacere e smette, non, la tempesta si ferma. Noi siamo nelle mani di dell'onnipotente che ha creato quel mare, ha creato questo mondo. La tempesta è nelle sue mani. Noi dobbiamo vivere in ubbidienza per fede con l'occhio attaccato a Gesù Cristo, indovinando gli spiriti, quale seguiamo, quale non seguiamo, conquistando il fisico con lo spirituale, riconoscendo Dio in ogni nostro via, cercando prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il fisico si risolve seguendo Gesù Cristo.